non te la sei cavata tu solo qui, perché poi ti richiederò un altro commento. Hai vicino sul palco da una parte la politica, dall'altra l'industria. Comincerei dall'industria, quindi comincerei da Elio Catania, a cui dico, insomma, oltre l'imbocca al lupo che gli abbiamo dato tutti insieme ad Antonio e la voglia che abbiamo tutti di ripartire alla grande con un passo più veloce, più sostenuto, come si trova, come risponde l'industria e quali sono in qualche modo le priorità che mettete in fila e qual è il vostro punto di vista, come tu sei il presidente di Confindustria Digitale e quindi dell'Assemblement di tutte le imprese che si occupano di ICT in Italia e quindi che hanno nella pubblica amministrazione non solo un cliente ma un partner importante da tutti e due i punti di vista, da una parte il cliente, dall'altra il driver di innovazione. Come la vedi?
Innanzitutto mi scuso per essere dovuto salire a riunione già iniziata sul palco, è una cosa molto sgradevole, non è nel mio stile, comunque forza maggiore mi ha costretto a fare questo. Mi associo anch'io all'imbocca al lupo che ti è stato rivolto. Antonio, insomma, la tua reputazione viene da lontano, hai quel mix giusto di privato e pubblico che serve in una fase di questo tipo. Ma io riassumo così, sono d'accordo pienamente con quello che hai detto, con il tuo approccio. Tu hai usato due parole, execution e scendere un livello sotto, che sottoscrivo con grande energia e grande forza. Forse è quello che è mancato, quello che manca. Execution e scendere un livello sotto. Insomma, a fare le strategie siamo tutti bravi, basta andare in internet e ti tiri giù tutte le strategie di questo mondo. Quello che fa la differenza tra un'azienda di successo e un'azienda che non ha successo, tra un sistema economico e quello che ha successo, che cresce, e quello che non ha successo e non cresce, è proprio la capacità di tradurre in azioni concrete, in date, in deliverable, le cose che sono state messe in cantiere. Da questo punto di vista io dico che il 2015 deve essere e può essere l'anno veramente della svolta. Ci sono tutte le condizioni per fare questo. Ci sono le condizioni macro, non ne parliamo, le conosciamo molto bene, ma ci sono anche le condizioni nel nostro settore, nel digitale. Ci sono tanti fatti positivi che si sono allineati. Ricordiamocelo, per la prima volta il governo ha messo in campo due documenti programmatici, il piano dei servizi e il piano della banda ultralarga, che non hanno precedenti. In quei documenti c'è l'approccio che piace ad Antonio, piace a me, piace credo a tutti quanti noi, che è quello dell'execution, quello di mettere delle date, di prendere degli impegni. La responsabilità, il commitment è quello che è mancato sempre negli ultimi 20 anni di digitale in questo paese. Quindi il 2015 può essere l'anno della svolta. I due documenti programmatici, il salire di questo tema del digitale sempre più in alto nelle agende pubbliche e private, perché non crediamo che il problema sia soltanto della pubblica amministrazione per chiudere questo drammatico gap digitale che abbiamo, ma è anche nelle piccole e medie imprese. Le best practices che ci sono in giro nella pubblica amministrazione, tu vieni dalla regione della Lombardia, ma ce ne sono tante nel nostro paese, esempi straordinari dove la leadership associata a una volontà di fare ha portato a degli esempi concreti che possono essere benissimo presi da esempio. Ecco, quindi le condizioni positive per fare questo salto ci sono. Ecco, che cosa occorre adesso? Occorre quello che ha detto Antonio, scendere un livello sotto. Cosa vuol dire scendere un livello sotto? Vuol dire esattamente prendere quei 7 progetti, poi ne avete messi un po' di più, 10-12, però l'idea di concentrarci su poche cose a livello delle grandi infrastrutture, delle grandi piattaforme abilitanti, è giusto, è l'unica cosa da fare, perché pensare di andare dietro a 1000 progetti non si arriva da nessuna parte. Avete identificato, abbiamo, perché è stato un lavoro comune, identificato queste 7 piattaforme, 8 piattaforme strategiche? Benissimo, adesso vicino a quelle mettiamo dei nomi e cognomi, delle risorse e dei tempi alla fatturazione elettronica. Quello è un bel esempio. È perfetta la fatturazione elettronica? Non è perfetta, ma se non l'avessimo imposto non sarebbe mai avvenuta. Questo è il modello che noi dobbiamo utilizzare, forzare il switch off sapendo che alcune cose non saranno perfette, ma gran parte del sistema poi si adeguerà, sia pubblico che privato. Allora, adesso abbiamo l'elenco, lo SPID è in cantiere, l'anagrafe è l'altro grande tema che abbiamo caldissimo, il fascicolo sanitario unico mi sembra l'altro grande caso, il sistema dei pagamenti, il fascicolo unico dello studente, insomma sono questi 5-6, probabilmente ne sto dimenticando qualcuno, Semmai uno stimolo, raccomandazione o commento possiamo dare ad Antonio, non ne ha bisogno da questo punto di vista, è su questi 7 argomenti mettici dei capi progetto con le spalle larghe, assicurati che abbiano le capacità attuative ed esecutive e, secondo punto, come filiera abbiamo sempre sollevato il tema della cosiddetta governance del digitale. Dov'è che si è sempre fermata la macchina? Nel momento in cui si tratta di abbattere questi muri, questi diaframmi che esistono tra ministero e ministero, tra centro e regione, e abbiamo sempre detto al governo, a Renzi, aiutate chi è a capo dell'agenzia digitale per fare in modo che abbia, non dico i poteri scritti perché quelli magari non servono, ma abbia tutte le possibilità attuative per fare in modo che se si sceglie un certo criterio di interoperabilità oppure una certa piattaforma che sia trasversale attraverso i ministeri, queste cose avvengano e che non ci sia poi un ministero che si metta di traverso, perché quella è piattaforma, architettura fondamentale dello Stato. Poi il comune di Catanzaro, di Cosenza, può anche farsi la sua applicazione specifica come vuole, ma l'importante è che i criteri fondamentali di funzionamento e di interoperabilità ci siano. Quindi abbiamo detto sempre, tra le cose che come filiera abbiamo chiesto a voce alta e con forte energia, è leadership, e ce l'abbiamo, ma anche governance. Facciamo in modo che l'agenzia venga messa in condizioni di operare e che non stia alle prese costantemente con la pianta organica, con la mancanza del capo progetto, perché queste cose poi sono devastanti. Nella pubblica amministrazione, lo sapete, esistono persone molto in gamba capaci di fare questo. Ci sono la SOGEI, ci sono in tanti punti. Ecco, che Samaritani abbia la possibilità di accedere a queste risorse. Quindi, poche cose, date, responsabilità. Ecco, qui lo stimolo è, salta sui tavoli, Antonio, tu non hai bisogno certo delle mie raccomandazioni, ci conosciamo da molti anni, salta sul tavolo di chiunque, anche del massimo livello dell'esecutivo, se hai bisogno di fare qualcosa, perché noi ci stiamo giocando il paese. Il paese non cresce, tu lo sai meglio di me, perché non abbiamo abbracciato la trasformazione competitiva digitale come hanno fatto altri paesi. Siamo indietro di 25 miliardi di euro non investiti all'anno per trasformare il paese, per farlo crescere, per farlo diventare più competitivo nella PA e nelle piccole e medie imprese. Quindi non abbiamo più possibilità di trincerarci dietro un dito, di trovare delle scuse. Attuazione, l'hai detto benissimo, e scendiamo un livello sotto. Partenariato pubblico-privato. Se c'è una cosa che credo annovererei tra le cose positive fatte in questo periodo è questa cooperazione forte che abbiamo messo in campo. Non era così prima. La nostra filiera, fatta di aziende di telecomunicazioni, e poi sentirete qui l'espressione dei loro rappresentanti, aziende ICT, aziende di tecnologia, hanno capito che fare la lobby alla vecchia maniera, andare sempre a chiedere al governo dammi questo, senza fare altro, non è moderno, non è così che si affronta una trasformazione culturale profonda dei processi operativi della pubblica amministrazione e della nostra economia. Si tratta di sedersi intorno a un tavolo e disegnare insieme, in modo trasparente, precompetitivo, che cosa oggi è l'approccio migliore per affrontare queste grandi piattaforme. Noi abbiamo molto da dare, abbiamo dei tavoli di lavoro, ne abbiamo aperti credo 7 o 8, ci sono impegnate 230 persone delle imprese, questo è un grande patrimonio che non dobbiamo perdere, Antonio, perché questo credo che sia veramente il modo con cui la cinghia di trasmissione possa erogare il massimo della sua energia e della sua potenza, ma questa dimensione del partenariato pubblico-privato credo sia fondamentale. Terzo elemento, vado molto veloce Carlo, poi ti lascio assolutamente agli altri. Terzo elemento è il tema della semplificazione e della, fatemi dire, dell'accelerazione, chiamiamola così, dell'accelerazione dei decreti attuativi. Le leggi ci sono stati identificati tutta una serie di provvedimenti, non possiamo più accettare, e qui abbiamo bisogno del tuo aiuto esecutivo, un livello sotto, ed eventualmente anche del supporto politico che ti dovesse essere necessario per fare in modo che non ci siano più scuse perché decreti attuativi sul voucher per le piccole e medie imprese piuttosto che sul voucher per i giovani da inserire appunto nelle piccole e medie imprese dopo un periodo di formazione con la scuola superiore piuttosto che con il Ministero di Poletti, il decreto scavi che ancora non esce, il decreto sulle emissioni elettromagnetiche. Non è comprensibile, non riesco a spiegarlo a me stesso, del perché dopo 2 anni ancora questi decreti non escono. Mettiamo una data vicino, mettiamo la faccia di qualcuno vicino, questo vuol dire execution e scendere un livello sotto. Allora, se noi abbiamo questo approccio molto progettuale, Se abbiamo questo approccio molto esecutivo su quelle piattaforme strategiche di cui giustamente tu ti devi far carico, se mettiamo vicino anche questa eliminazione di scuse, perché poi questi diventano anche pretesti per tanta gente che dice beh, non c'è il decreto attuativo. Diamo chiarezza, diamo certezza, abbiamo fatto questo impianto legislativo molto forte, il piano banda ultralarga, guardate che è straordinario, 6 miliardi di risorse, 6 miliardi e mezzo mi pare, di cui 2 già identificate e 4 quasi identificate, con una chiara segmentazione di dove metterle. Benissimo, adesso, perché il diavolo sta sempre lì nell'execution, rendiamo chiaro come andiamo a spendere questi soldi, in modo tale che le imprese che sono qui schierate e che hanno investito in banda ultralarga, sia sul fisso ma anche sul mobile, soprattutto sul mobile, che sono pronti a investire, sappiano dove scaricare le loro energie. Non andiamo a intrecciarci di nuovo in dialoghi complicati, alti, che non hanno niente a che vedere con l'attuazione di un'infrastruttura di banda ultralarga, di una infrastruttura di banda ultralarga.